goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Dato che vi piscio in testa ognuno di voi, che siete un branco di celebro resi.
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, benvenuto a tutti da Mammut, anzi da un malandato Mammut, in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Settimana condita da 3 successi per i gialloviola in altrettante partite. Ci arriveremo subito, prima però saluto i miei compagni. Oggi abbiamo lo svizzero Nello.
Ciao a tutti.
Il piemontese Odino.
Ciao a tutti.
E il tunisino Giuseppe.
Non è una barzelletta, ciao a tutti.
Come anticipato, 3 vittorie. Abbiamo sbagliato tutti i pronostici la settimana scorsa, temevamo il back to back che invece non si è rivelato così provante. Prima partita si giocava allo Staples contro i Knicks, una gara diciamo mai in discussione. Si è partiti con una sequela di turnover imbarazzanti, ma poi sostanzialmente è stato dominio dal primo all'ultimo minuto, da segnalare il ritorno di Bradley subito dopo la grande scavigliata che si era preso, quindi tutto a posto per lui. Una brutta botta invece per Anthony Davis, che ha poi saltato le altre 2 partite settimanali, una botta nella zona osso sacro, nessuna frattura per lui, solo un riposo precauzionale. Un'altra novità dell'infermeria è stata KCP, che è andato un attimo in visita, poi è tornato a seguito di un tentativo di omicidio subito da Bobby Portis. Vittoria senza grandi cose da segnalare, direi che possiamo passare alla seconda partita della settimana.
Più che altro quello da segnalare è quello che è successo ad Anthony Davis contro i Knicks, Mammut. Hai lasciato a me l'obbligo di raccontarlo. Allora, nella partita contro i Knicks, Davis, a babbo morto tra l'altro, in un intervento difensivo su Julius Randle, è caduto male sulla schiena. È stato qualche istante a terra, si è rialzato, è uscito con le sue gambe, però nelle ore immediate, anche già nel corso della partita, si dava per certo il fatto che non avesse partecipato al back-to-back di cui stiamo per parlare. Per fortuna gli accertamenti delle ore successive, sia una radiografia che una risonanza magnetica, hanno escluso la presenza di fratture ossee o di lesioni muscolari. Si tratta quindi solo di un edema appunto muscolare, ma non osseo, all'altezza del coccige, e Davis quindi è partito regolarmente con i compagni per le 2 trasferte successive. Ovviamente le ha saltate entrambe, come vedremo. La prima contro Dallas ha aiutato il fatto che probabilmente i texani erano privi, sicuramente, o meglio, i texani erano privi di Porzingis, e quindi magari lo staff ha valutato che tutto sommato si poteva non rischiare, e quindi senza Davis i Lakers hanno disputato un'ottima partita contro Doncic e compagni. Proprio nelle ore precedenti la gara Vogel aveva detto che sarebbe stata un'occasione importante per Kuzma, e Kuzma si è fatto subito valere e ha disputato una delle migliori partite di questa parte di stagione, sicuramente la migliore dopo il piccolo infortunio che ha avuto. Kuzma, soprattutto nel primo tempo, ha trascinato la squadra insieme a LeBron, ha segnato quasi tutti i suoi punti nella prima parte di gara e ha chiuso con 26 punti. Da segnalare in questa gara il primo quarto. Il primo quarto è stato probabilmente uno dei migliori in assoluto da quando è arrivato LeBron a Los Angeles. I Lakers infatti hanno messo a segno 45 punti, hanno dominato sia nel pitturato che in transizione. Infatti rispetto alle gare precedenti abbiamo esasperato maggiormente la transizione, cercando di correre quanto più possibile. In questo caso quindi abbiamo preso spesso di sorpresa la difesa di Carlisle. Infatti LeBron, come Kuzma, ha segnato a ripetizione. In 2 hanno segnato poi alla fine oltre 40 punti già solo nel primo tempo. Se non ricordo male, nel solo primo quarto abbiamo avuto un net rating di più 70. Quindi dopo aver chiuso sul più 18 il primo quarto, siamo arrivati sul più 22 con uno sprazzo di Doncic. Dallas era ritornata sotto, abbiamo allungato nuovamente anche con una second unit inedita con Rondo, Caruso, KCP, Green e l'ottimo Dudley. Vedremo più avanti che per dei minuti abbiamo giocato anche a zona, e l'ultimo tentativo di ritornare sotto con le triple con Curry e Hardaway Jr. a fine terzo quarto, proprio dopo è sfumato, è stato diciamo respinto da una sfilata di LeBron che ha poi dopo decretato la fine della gara a 6-7 minuti dalla fine, quindi abbiamo avuto anche un garbage time piuttosto ampio. Quindi vittoria convincente sul campo di un'avversaria un po' in crisi, non è la stessa Dallas della prima parte di stagione perché erano reduci da un 50% nelle ultime 12, però una gara che ha mostrato, come la precedente di cui abbiamo già parlato nelle puntate scorse, il fatto che il nostro staff si è adeguata e ha difeso in una maniera più accorta su Doncic, ma anche di questo ne parleremo più avanti. Prego Giuseppe.
Partita contro KC in back to back.
No, lascia stare, no, Giuseppe è uguale.
Ecco
Giuseppe,
qua.
No, lascia stare. Ecco no, non qui. Ci interessa quello che hai da dirci.
Vabbè, visto che sei qui, visto che sei qui, l'abbiamo promesso ai nostri ascoltatori. Adesso possiamo rivelare il risultato del sondaggio. Lo farà Mammut, perché lui è il conduttore di questo podcast e ci può dire chi è il famoso parente VIP di questo podcast.
Il risultato, che forse alcuni conoscono già, di questo sondaggio è che Checco deve salire sulla torre più alta di Bologna e buttarsi giù a braccetto con Pasquale Laricchia.
E questa è l'amara verità. Odino non è parente di nessuno di quelli citati. Chi era? Giova, chi era il tuo?
Gianfranco Rotondi.
Gianfranco Rotondi, non è assolutamente vero. Ebbene sì, mio cugino Pasquale Laricchia. Dopo questa amarissima figura vi lascio continuare il podcast e me ne torno a vergognarmi da dove sono venuto.
Tra l'altro stai chiamando da casa di Nello per l'audio che
sono in Svizzera
e hai comprato le cuffie di Nello. Vabbè, un saluto a Checco, lo facciamo tornare alla sua cena e
ciao ragazzi.
Ciao. Agli ascoltatori, diciamo che dopo questa notizia Checco verrà bannato per sempre dal podcast, quindi non vi dovrete più preoccupare di ascoltarlo.
Me lo merito. Buon proseguimento, ciao a tutti.
Ciao grazie. Ciao. Allora, dicevamo, back to back contro KC, tutti quanti onestamente ci aspettavamo una sconfitta perché, come saprete, i Lakers hanno deciso di lasciare a riposo LeBron dopo che ha avuto l'influenza questa settimana, e tra l'altro noi per solidarietà abbiamo deciso un po' tutti quanti di ammalarci perché il nostro leader aveva l'influenza e quindi ci siamo ridotti, siamo messi male anche noi, fuori LeBron, fuori Green, fuori Anthony Davis, quindi una squadra totalmente rivoluzionata contro dei Thunder che erano probabilmente, anzi che sono, una delle squadre più in forma della Lega dell'ultimo mese. Nonostante questo, i Lakers hanno sfoderato una prestazione eccezionale, praticamente dominando i OKC dal primo all'ultimo minuto. In particolare il giocatore preferito di Odino, Rajon Rondo, ha subito messo le cose in chiaro.
No, volevo dire che anche io preferisco essere cugino a Pasquale Laricchia piuttosto che essere accostato a Rajon Rondo, piano piano.
Okay. Va bene. dicevo di Rondo, che probabilmente anche un po' stimolato dalla rivalità con Chris Paul, ha iniziato subito benissimo la partita con un 6-6 dal campo, è stato molto aggressivo, ha attaccato il ferro, e questo secondo me è un motivo ricorrente delle ultime partite di Rondo. Probabilmente il coaching staff lo ha spinto ad essere più aggressivo e di cercare meno la giocata perimetrale e di attaccare di più il pitturato. Infatti è iniziato molto bene da questo punto di vista, i Lakers sono riusciti ad andare subito in vantaggio in doppia cifra, probabilmente anche sorprendendo i Thunder, che venivano tra l'altro da una partita molto dispendiosa dal punto di vista emotivo, perché due giorni prima c'era stato il ritorno di Westbrook a OKC con una vittoria tra l'altro nettissima dei Thunder contro i Rockets. Quindi subito vantaggio in doppia cifra per i Lakers, che hanno messo in mostra finalmente, direi, un Kyle Kuzma strepitoso, che è riuscito a segnare in tutti i modi, sia da dietro l'arco, sia in uscita dal pick and roll, sia attraverso dei rimbalzi offensivi. Insomma, è stato un Kuzma davvero completo e che ha anche forzato pochi tiri, onestamente. E alla fine ha chiuso con 36 punti e 7 rimbalzi, con la sua migliore partita stagionale. I Lakers sono riusciti nel terzo quarto ad arginare un tentativo di rimonta dei Thunder, che sono passati da uno svantaggio di meno 32 punti a meno 15. Poi lì un Troy Daniels finalmente puntuale da 3 punti ha piazzato 2 canestri importantissimi, e poi nell'ultimo quarto i Lakers hanno controllato il match con un buonissimo Dwight Howard, che ha piazzato un paio di rimbalzi offensivi decisivi e anche alcuni tap-in molto importanti, e quindi i Lakers hanno ottenuto la loro 8ª vittoria consecutiva, se non sbaglio. Ottava vittoria consecutiva, quindi continuando questa striscia positiva che conferma il fatto che i Lakers al momento siano la migliore squadra della Western Conference, nonché una delle migliori squadre dell'NBA.
E concludo questo recap settimanale per segnalare che tra il primo quarto di Dallas e quello di OKC, i Lakers in questo 2020 hanno già messo a referto 4 quarti da oltre 40 punti. Cioè, dopo una prima parte di stagione in cui abbiamo dominato con la difesa, sta iniziando a girare anche l'attacco.
Da segnalare anche, scusatemi, nella partita contro i Knicks, in realtà l'unica vera cosa da segnalare, la tripla di Howard, che poi ha guardato negli occhi Nello e gli ha detto: alla faccia tua.
Maledetto lui e le triple. Non mi discolpo, Dwight Howard... Però dopo un eventuale giugno di partite giocate, non voglio dire a che cosa, può anche per me dematerializzarsi.
Allora, terminato.
E a proposito di rivincite, comunque io vorrei fare, secondo me dobbiamo dire, spendere 2 parole prima di analizzare i temi tecnici di questo podcast. Dovremmo spendere 2 parole sul fatto che Pelinka in questi giorni è stato promosso Vice President of Basketball Operation e ha ottenuto anche un rinnovo contrattuale come GM. A proposito di piccola missione di colpa dei membri di questa redazione, secondo me è una notizia molto importante, che visto anche le tantissime critiche che gli sono state rivolte sia in questo podcast che nei scorsi mesi, penso da parte di tutti noi. Cosa ne pensate di questa scelta da parte della società?
Beh, Pelinka... Vai, dici Nello, scusami.
Pelinka, cioè, dobbiamo tutti quanti, secondo me, tirarci giù il cappello per 2 cose. Il fatto di aver capito che una volta che non era arrivato a Leonard doveva mettere insieme un team con un'idea specifica, doveva trovare gente che fosse in qualche modo con la voglia di vincita, le famose redemption di Howard, anche un po' dello stesso Bradley, eccetera eccetera, e che dovesse in qualche modo decidere dove rimanere corto, cioè nel senso che lui ha scientificamente, secondo me, scommesso di non prendere questo famoso creatore dal palleggio e questo famoso esterno con un po' di difesa in più, perché sapeva che se avesse preso quel tipo di giocatore dal mercato non avrebbe potuto completare il resto del team. Cioè, parliamoci chiaro, qualche altra firma magari poteva anche uscirci cifre un pelo più alte, non proprio a questi contratti che sono usciti, però lui è riuscito scientificamente a commettere un errore, perché è un errore, però è a tirare su un team che va in un'unica direzione, che rema in un'unica direzione. Questo è fondamentale.
La cosa che mi ha sorpreso è stata anche la scarsa risonanza che ha avuto la notizia. Cioè, se ne è parlato veramente poco, anche le pagine dedicate, magari chi segue il mondo Lakers più da vicino, vede che se ne è parlato davvero poco. C'è solo un trafiletto, tra l'altro, di Gini riguardo a questa nomina. Quindi non diciamo che è passato un po', forse era anche il momento in cui, se non erro, Davis, o forse era proprio poco prima della partita di New York che è stata fatta questa nomina, o comunque in quel periodo lì, e quindi magari è stata un po' oscurata dalla problematica di Davis la notizia. Quello che penso però è che io mi auguro che sia stato fatto però oltre a premiare il lavoro di Pelinka, perché diciamo la verità, anche con Magic Johnson, con il senno di poi, possiamo ritenerla piuttosto fallimentare la sua gestione, però all'inizio era stato ottimo, qualche mossa discutibile, eccetera, però stava apparecchiando la tavola per essere, come dire, idonea alla portata principale. Poi dopo è arrivato LeBron e tutto il resto che è successo. Pelinka sta seguendo il percorso che aveva iniziato con Magic, lo avevano tracciato insieme verosimilmente. Per molti tifosi, soprattutto quelli non lacustri, ha la macchia di essere legato a doppio filo con Kobe. E questa è una cosa che a molti non piace perché, diciamo, Kobe non è proprio la superstar più ben vista e simpatica in giro per la Lega. Però quello che mi auguro, fatta questa lunga premessa, è che ci sia stato un processo decisionale importante, perché non è stato assunto un massaggiatore, uno scout o un quindicesimo uomo al roster. Noi abbiamo accentrato i poteri perché comunque abbiamo sia il presidente ora è vicepresidente in realtà, però non essendoci un presidente per il ruolo che ricopre, di fatto è il numero uno. Abbiamo accentrato tutti quanti i poteri su un unico soggetto che è alla prima esperienza, ora tra un po' saranno 2 anni, che no, 3 anni, perdono, nel febbraio del 2017 c'è stato il ribaltone di Gini, quindi sta facendo esperienza sul campo. Mi auguro che sia stata fatta una valutazione con cognizione di causa di cosa eventualmente anche il mercato, non dico di mettere da parte Pelinka e assumere qualcun altro, ma magari assumere qualcuno che potesse dargli una mano. Tutto qui, l'auspicio è solo questo. Per il momento la stagione sta dicendo, come diceva Nello, che ha avuto ragione lui a scegliere questa strada, rispetto a quella che avevamo scelto l'anno scorso soprattutto.
Beh, su un Pelinka vorrei dire una cosa pure io. Sicuramente non è il GM che vorrei per tanti punti di vista, per il tipo di background che ha, per un po' il suo approccio, secondo me, è abbastanza poco analitico. Io preferirei una figura diversa. Però gli vanno dati diversi meriti. Intanto è riuscito a essere molto attento dal punto di vista del cap, e non era facile comunque liberare il nostro cap ingolfato per poi avere la possibilità in un modo o in un altro di firmare 2 stelle, una con firmandola appunto da free agent e una tramite una trade. E comunque, nonostante le mille difficoltà, i tanti drammi, non è mai semplice costruire una contender in soli 3 anni di lavoro, e anche vista la situazione di partenza dei Lakers. E questo comunque è un dato di fatto, e gli va dato sicuramente merito. E poi un altro aspetto da sottolineare, secondo me, è che lui, essendo stato un agente, e in particolare l'agente di Kobe, ha capito quanto in questa lega siano importanti le stelle. E nel processo decisionale della costruzione di questa squadra, quella di quest'anno, lui ha sempre tenuto in grandissima considerazione il parere di LeBron e di Anthony Davis. Quindi comprendere come sia una lega, quella di oggi, dove le star praticamente decidono tutto quasi dei destini di una franchigia, secondo me è un gran merito, e di questo gli va dato atto.
Perfetto, ritornando di nuovo agli aspetti tecnici che riguardano la settimana dei Lakers, lascio la parola a Nello che ci parla della difesa che si è vista contro i Mavs.
Contro i Mavericks, per la prima volta in realtà, concretamente, i Lakers si sono messi, come si suol dire, a zona. A prescindere dal perché tecnico o tattico, diciamo, che Vogel poteva pensare di mettere in campo solo e unicamente per i principi difensivi che la zona, diciamo, concede. La motivazione principale è stata, tra l'altro lui lo ha ammesso pure in qualche dichiarazione, è che quando ti trovi contro uno dei migliori attacchi della Lega, perché i Mavericks, per storia di Carlisle, per quello che stavano facendo, o che stanno facendo in generale, sono uno dei migliori attacchi della Lega, la possibilità di avere una difesa tattica ha permesso ai Lakers di imbrigliare soprattutto Doncic. È emblematica quella palla persa in cui attraversa la difesa in palleggio e viene passato dall'esterno di destra fino al centro e poi all'esterno di sinistra, e poi lui scarica una palla praticamente a un fotografo. L'idea di Vogel di mischiare le carte, di creare confusione nel loro attacco ha sortito, secondo me, l'effetto voluto. In aggiunta, Vogel ha spiegato, ed è in generale poi quello che, per il motivo per il quale che si fa la zona, è che lui sapeva che i Mavericks avrebbero tirato un numero di triple elevatissimo, come sono soliti fare, e nel suo modo di vedere, avendo una difesa zona 2-3 di quel tipo, lui riusciva a coprire meglio gli angoli, ad avere sempre un uomo vicino al tiratore negli angoli e non troppo lontano da quello, in, come si suol dire, mezzo angolo. E la cosa ha funzionato, perché l'attacco dei Mavericks è sembrato completamente ingolfato dal cambio di difesa, e ad oggi i Lakers hanno messo in tasca un'ulteriore componente tattica. Poi ci si potrebbero fare tanti discorsi anche su come ha scelto di mettere gli esterni bassi e gli esterni alti, però per me, a prescindere dallo sciorinare delle tattiche o dei numeri, che poi in realtà non esistono praticamente per la zona, però in generale io penso che Vogel stia lavorando molto, e questo è l'ennesimo esempio di come lui stia cercando di preparare le partite, quasi tutte, che è una roba che regular season non è che si vede moltissimo, no?
Nello, volevo farti una domanda sulla zona. Secondo te, perché in queste ultime partite, 7-8 partite, lui ha deciso di schierarsi a zona anche per diversi minuti, non solo contro Dallas? Perché ha visto magari delle debolezze strutturali nel nostro roster, anche dal punto di vista difensivo, e ha cercato di ovviare tramite la zona, oppure perché vuole tenersi per l'appunto un'arma in più ai playoff?
Allora, secondo me, per quello che ho visto io, lui ha fatto due cose. Ha introdotto i concetti di zona piano piano, perché quello che dici tu è vero, cioè lui sono un po' di partite che tende a difendere in questo modo qua, ma secondo me solo contro Dallas si è realmente schierato a zona. Lo fa per due motivi, secondo me. Il primo è perché in effetti difendere come avevamo difeso nelle prime 20-25 partite, 20 partite, è molto dispendioso. I Lakers difendevano in una modalità, per quanto il drop coverage sia conservativo, però in generale la presenza in campo era molto molto dispendiosa, secondo me, dal punto di vista energetico, proprio in termini di concentrazione, tante letture diverse su ogni situazione, quindi un giocatore deve essere molto più concentrato. La zona in qualche modo è un porto sicuro dove i giocatori in qualche modo possono rifugiarsi anche per una sorta di dispendio fisico. Il secondo è che, perché a mio modo di vedere, quando riesci ad avere una front line bassa della difesa 2-3 composta da LeBron, uno fra Howard e McGee e Davis, hai un vantaggio su tutti quelli che sono gli skip pass verso l'angolo opposto, soprattutto in particolare sui pick and roll laterali, che se si vanno a riguardare un po' di partite ci hanno fatto malissimo. Abbiamo preso tantissimi canestri con un pick and roll da un lato e un ribaltamento rapido skip nell'angolo opposto, in seguito a sia l'abbassamento del drop coverage o a qualche blocco cieco che facevano le nostre persone sull'altro opposto. Quindi lui, secondo me, si è messo in quella modalità là per andare a mettere un po' di sabbia nell'ingranaggio perfetto degli attacchi NBA moderni.
Proprio contro Dallas, tra l'altro, abbiamo patito un sacco questa situazione, tra l'altro, di skip pass di Doncic.
Perché Doncic è un mago del terzo uomo del pick and roll, eh. Lui ha una capacità di leggere gli uomini sul lato debole che ricorda sinistramente, a mia impressione almeno, è una cosa in cui mi ricorda Nash tantissimo. Nash girava l'angolo e tu dovevi quasi più preoccuparti dell'uomo lontano che dell'uomo vicino, perché lui aveva una capacità di trovare il tempismo con il quale l'uomo scendeva e metteva i piedi a posto in angolo, che tiratori di un certo livello praticamente là è come tirare da un centimetro. Secondo me la questione tattica principale è che lui sa che non può difendere, soprattutto con intensità di playoff, 48 minuti, drop coverage, cambi su certe situazioni, ci sono troppe letture, in qualche modo ogni tanto devi avere la possibilità di fermare un po' con la testa, secondo me, oltre a dare, a dover obbligare, diciamo, gli avversari a dover leggere una situazione diversa, in un certo qual modo.
Infatti, secondo me, l'obiettivo di Fogel è proprio quello. Se non ricordo male, la terza partita contro Dallas, per qualche istante noi già avevamo giocato a zona, e infatti a fine partita proprio Fogel disse che l'idea era quella di proporre uno degli attacchi migliori della Lega, con il quale loro avevano giocato già due volte, una situazione tattica differente. Infatti lui diceva: quando affronti dei tiratori come quelli di Dallas, poter attaccare con un, come dire, poter difendere senza un dispendio molto importante di energia, come diceva Nello, ma essere comunque vicini ai tiratori, magari avrebbe potuto sortire qualche buon effetto. E lui diceva che però ovviamente non è una cosa che può essere metabolizzata immediatamente, e sulla base anche dei risultati, della chimica, eccetera, avrebbe deciso come difendere. Io quello che ho notato, tra l'altro, sempre contro Dallas, è che lui ha chiesto soprattutto a McGee di correre all'indietro più velocemente, quando nel pick and roll quando era accoppiato con Doncic, proprio per evitare che Powell ci punisse con tipicamente il lob, quando diciamo ci troviamo in una situazione in cui il nostro lungo è troppo lento nel recupero. Quindi direi che tutto sommato è una cosa importante, perché se non sbaglio è un tweet che aveva fatto anche durante la fine della partita Zayas di Lakers Room, che condivido. La cosa importante è che tra gara 1 e gara 2 contro i Mavericks, e gara 3 e gara 4, al di là che le abbiamo vinte abbastanza nettamente, si è visto un approccio diverso. Immaginiamo quindi in una serie playoff, aver giocato 4 partite, comunque in una regular season, comunque ci siamo adeguati ed è una cosa positiva.
Diciamo che, giusto per chiudere magari l'argomento, c'è da aggiungere un'altra cosa, che poi noi parliamo di difesa zona però il discorso pare una zona, non pare una zona, viene fuori anche dal fatto che, essendoci un tipo di regolamentazione diverso fra NBA e FIBA, si tende a difendere diversamente. E poi secondo me l'idea di Vogel è proprio quella che ha detto Giovanni qualche secondo fa. Lui vuole usare la difesa zona come si tendeva a fare qualche anno fa in Europa, quando il ball handler principale della squadra avversaria prendeva un blocco già lateralizzato, allora passare a zona su quel tipo di situazioni. In quel modo là, diciamo che tu tendi un po' ad interrompere i giochi. Secondo me Vogel vuole arrivare a questo. Vogel vuole arrivare alla possibilità di difendere un tot di secondi ad uomo, un tot di secondi a zona, per fare in modo da spaccare a metà i giochi. E se togli Doncic e altri 6-7 giocatori forse nell'NBA che hanno una capacità poi di lettura che può andare anche oltre questi aggiusti, è letale in realtà spezzare, cioè una cosa che si tende a fare molto a qualsiasi livello, e soprattutto togliere l'area, i lob e gli angoli ad un attacco NBA significa portarli a giocare in quelle zone di poco comfort come il mid range e tiri frontali dalla distanza, che comunque tendono ad essere selezionati meno, a meno che non sei Steph Curry, voglio dire. In generale gli attacchi NBA tendono a portare la palla sul lato per cercare un angolo o per cercare un canestro facile in aria. Quindi lui, secondo me, sta lavorando ad un obiettivo a lungo termine, dove però l'obiettivo a medio termine è quello di riuscire a difendere la zona senza andare troppo sotto il rimbalzo e senza prendere canestri subito, veloci, e la transizione difensiva, paradossalmente, per una difesa zona è ancora più importante, ha ancora più rilevanza, ed è uno degli aspetti dove secondo me i Lakers sono ancora deboli. Prendiamo ancora qualche canestro di troppo, ma neanche in termini di numeri, ma in termini di approccio, per mancate o per pigre transizioni difensive. Se vuoi difendere la zona devi stare dentro all'area prima degli altri, e secondo me Vogel allena un certo tipo di concetto anche proponendo una certa variante tattica.
Interessantissima questa analisi di come stiamo aggiungendo sempre di più armi al nostro arsenale, anche a livello difensivo. Sicuramente da questo punto di vista Vogel mostra che il coaching staff sta facendo davvero un grandissimo lavoro. Ora, purtroppo, dopo questa parentesi molto interessante, dobbiamo tornare a parlare di un uomo, sempre il solito, che divide. O esalta, dipende da come la si vede, da come lo si tifa. E il protagonista, potremmo dire, di questa settimana, con la dipartita di Anthony Davis e successivamente poi anche di LeBron, è stata la vera bocca da fuoco, diciamo, che ha portato punti, alle statistiche giallo-viola. Stuani.
Ovviamente non parliamo del grande Stuani, Cristian Stuani, attaccante leggendario della Regina e adesso del Girona, ma parliamo di Kyle Kuzma. Ne parliamo praticamente un podcast sì e un podcast no, ma non è casuale secondo me, perché credo che sia l'ago della bilancia delle speranze da titolo dei Lakers, in un senso o in un altro, sia perché se riesce a giocare come ha fatto nelle ultime due partite, la potenza di fuoco offensiva dei Lakers aumenta in maniera smisurata e quindi possiamo fare davvero tanto male alle altre squadre playoff, sia perché eventualmente se riuscissimo a scambiarlo proponendo all'interno del nostro roster un upgrade, a quel punto anche in questo caso le nostre chance di titolo aumenterebbero. Comunque, se analizziamo le sue ultime prestazioni, in generale le sue prestazioni stagionali, vediamo degli aspetti molto interessanti secondo me, perché si nota come il lavoro che ha svolto in estate, sia con Lethal Shooter o Lethal Cooler, come volete chiamarlo, sia in generale comunque il tipo di lavoro che ha svolto lui quest'estate, ha funzionato. Ci sono alcuni aspetti in particolare che sono molto interessanti. Intanto sicuramente il suo rendimento dal punto di vista del jump shot, perché in questo momento lui sta tirando, come ci dice anche l'ottimo Luca, con il 55% nelle triple dall'angolo, che è un aspetto fondamentale quando giochi con LeBron e Anthony Davis, per cui lui si trova sempre a tirare libero dagli angoli, e in questa situazione fin qui è stato letale. E anche comunque spot up sta tirando con è nel 73%. Ma un altro aspetto secondo me da analizzare e da valutare riguarda il suo rendimento nel pick and roll, perché lui stesso ha detto che ha lavorato tantissimo in quest'estate sulle sue capacità da ball handler, pensando per l'appunto di dover giocare molti pick and roll secondari, mancando ai Lakers in questo momento un vero play che possa entrare dal palleggio. E in questo caso, anche se il campione ovviamente è abbastanza ridotto, Kuzma si trova nell'82esimo percentile nelle situazioni di gioco per l'appunto di pick and roll ball handler. Ed è un ottimo rendimento. Lo abbiamo visto anche nelle ultime due partite contro OKC in particolare, dove è stato davvero molto efficace quando ha giocato il pick and roll con Dwight Howard. In particolare è molto bravo a prendersi il cosiddetto pull up da 2, il mid range. In questo momento sta tirando con il 60% per l'appunto in pull up da 2. Questo vuol dire che questa situazione, questo tipo di tiro è un'arma molto importante perché gli consente di punire le difese che gli lasciano quel tipo di tiro, temendo le sue driving lane, le sue penetrazioni, e quindi è sicuramente molto importante che riesca a sviluppare questa situazione, questo tipo di tiro per giocare al meglio, in particolare quando non c'è LeBron in campo.
Perfetto, bene, speriamo quindi, in realtà la speranza è che abbia acquisito un certo tipo di valore contrattuale, Giuseppe?
Lo speriamo tutti, ma molto, almeno io lo spero, perché io purtroppo in Kuzma non ci riesco a credere. E pure il discorso del ball handler, del pick and roll, Sì, sta facendo bene, però è una sola situazione e non ha nessun'altra lettura che non sia quella situazione là. Quindi io continuo a pensare che poi in una serie di playoff, quando tutto sarà più difficile, anche quel tipo di scelta col pull up dal mid range, quando praticamente ti droppano, non so quanto sarà efficace, sinceramente.
Poi, tra l'altro, il problema che di Kuzma è che è sicuramente migliorato in tutte le situazioni di jump shot, però le sue percentuali invece sono crollate nelle altre sue situazioni migliori. Ad esempio, stirando solamente con il 46% nel pitturato, mi sembra che faccia molto più fatica a chiudere al ferro. Onestamente, non so per quale motivo, perché nei suoi anni precedenti era uno dei suoi punti di forza. Invece quest'anno sembra che si stia affidando un po' troppo, e in alcuni casi fa anche bene, al suo nuovo tiro confezionato dal letal shooter quest'anno.
E comunque ha visto migliorare un pochino le percentuali, dai, questo dobbiamo dirlo, da tre tira un pochino meglio degli anni scorsi.
Sì, assolutamente. Come dicevamo, se continua a tirare così bene dagli angoli è un grandissimo risultato, perché ai playoff quel tiro ci sarà sempre. Quando giocheranno il pick and roll Davis e LeBron, il tiro dall'angolo spot up Kuzma ce l'avrà sempre. E se continuerà a tirare con il 55%, è veramente un bonus enorme per i Lakers. Quindi già solo questo sarebbe un enorme passo in avanti per lui.
Sì, anche
Però vi voglio
perché.
fare una domanda su Kuzma. Ok? Vi sparo una domanda, una cosa a cui pensavo io in questi giorni. L'abbiamo visto in queste partite tirare la carretta, essere l'attaccante principale, eccetera, eccetera, no? Ed ha fatto bene. Quello che mi chiedo io, perché Vogel a questo punto non provi a tirare fuori, magari partendo da 4-5 minuti, Kuzma da solo come principale opzione offensiva, uno che gli porta in blocco, un playmaker secondario e due tiratori nell'angolo? Cioè, mi fa specie, mi farebbe specie se dopo queste due partite Vogel almeno non ci provasse ad avere 4-5 minuti così. Non so esattamente i numeri delle line-up, cosa ne pensate voi? Cioè, secondo me, se proprio lo dobbiamo tenere, dobbiamo costruire questa cosa qua.
Ma guarda, secondo me lui in queste situazioni, queste situazioni le soffre particolarmente. Io ho la sensazione che lui appena entra in campo sa che avrà pochi tiri quando ci sono LeBron e Davis, e quindi appena la palla in mano inizia a sparacchiare. E appunto avere solo 4-5 minuti, tra virgolette, di tempo in cui è lui quello che deve orchestrare il gioco, prendersi dei tiri, creare situazioni anche per i compagni, non la vedo molto bene come situazione per i Lakers e per lui come giocatore, che mi sembra che soffra proprio psicologicamente il fatto di non sapere quanti tiri potrà avere durante la partita e quindi di dover dimostrare, quando ha la palla in mano, di essere uno scorer, di essere un giocatore di un certo livello.
Walton, questo Kuzma spietta a te.
Possiamo migliorare questo napoletano, comunque, vabbè, lasciamo perdere.
Infatti, rivedibile. Io quello che volevo dire, più o meno a grandi linee l'avete già detto voi, aggiungo solamente che avere uno che produca, faccia volume nella prima parte di gara, magari ci potrebbe essere d'aiuto. Perché anche in queste ultime gare, pure dei 36 punti messi a reparto contro così, la maggior parte l'aveva segnati nel primo tempo. Se riuscisse a trovare con le dovute proporzioni la modalità per mantenere questo rendimento anche in presenza di LeBron e Davis, sicuramente consentirebbe a Davis magari di essere ancora più incisivo in difesa e a LeBron di arrivare più riposato nella seconda parte di gara. Quindi Kuzma è giovane, ci sta che magari ancora non riesca a capire qual è la sua dimensione, deve abituarsi a questi nuovi Lakers dopo che ha avuto un biennio, diciamo, vissuto in una gestione completamente differente, e poi al tallone d'Achille difensivo che tutto sommato qualcosina sta iniziando a far vedere anche lì. Come come abbiamo detto, se l'idea è quella di scambiarlo è un conto, ma se vogliamo puntare dobbiamo fare in modo che possa rendere nel migliore dei modi.
Faccio un'ulteriore domanda allora su Kuzma. abbiamo detto che secondo Giuseppe, da un lato io condivido quello che dice Giuseppe, dice Kuzma va in campo, sa che sarà il leader però solo per 4-5 minuti, allora non riesce a tenere in controllo la partita. Anche perché spesso è accoppiato con Rondo, che non è esattamente il compagno migliore al mondo per condividere un attacco. E secondo voi, se invece di Rondo, per favore, prima, e secondo voi, se invece in questo attacco ci fosse Darren Collison come equilibratore, che è un tiratore migliore, un passatore migliore, un difensore migliore, un compagno di squadra migliore rispetto a Rondo, secondo me il problema principale di Kuzma non è manco il discorso di soffrire i 4-5 minuti, e il problema è che quando sta in campo quei 4-5 minuti senza LeBron e Davis, di solito c'è Rondo vicino. Se invece vicino avesse Collison, secondo voi potrebbe funzionare meglio in questa situazione da Lou Williams dei poveri, mettiamola così?
Secondo me con un equilibratore come Collison potrebbe funzionare bene, sì. In particolare lo vedrei benissimo in un quintetto con Collison, LeBron, lui, KCP e poi un lungo, perché con un quintetto del genere riusciremmo ad avere il giusto equilibrio attacco e difesa, e poi anche Kuzma potrebbe avere sì la palla in mano, ma avere anche dei giocatori per l'appunto come Collison e come LeBron che possono dare ordine all'attacco, mentre Kuzma è un giocatore che, come sappiamo tutti, è totalmente disordinato. Quindi sì, avere un equilibratore, un giocatore come Collison che, come abbiamo detto spesso, è uno che non fa cose eccezionali, ma è anche uno che commette pochi errori, quindi un tipo di giocatore così potrebbe fare molto bene a Kuzma, perché potrebbe dirgli e fargli capire come deve stare in campo e quali tiri deve prendersi.
Bene, direi che possiamo chiudere questa lunghissima parentesi su Kuzma, sperando che prima del prossimo podcast venga scambiato, così non ne dovremo mai più parlare. E possiamo introdurre una nuova rubrica.
O potremmo fare un podcast sui Kings al massimo.
Esatto, dovremmo cambiare squadra. Kings Life. Allora, in questa puntata abbiamo il piacere di ospitare alcuni interventi registrati da Lorenzo Neri, allenatore giovanile, una delle voci del podcast Bold Online, penna di L'Ultimo Uomo. Lorenzo ha effettuato per noi l'analisi di tre giovani promesse del roster giallo-viola, viste dal vivo allo showcase e legati contrattualmente con i Los Angeles Lakers. Sono il rookie Horton Tucker e i two-way player Kostas Antetokounmpo, il fratello minore di Giannis, e Kekoc. Prego Stuani, presentaci brevemente Horton Tucker.
Sì, intanto per Talen Horton Tucker dobbiamo dire che è stata la seconda scelta dell'ultimo draft dei Lakers, una scelta che è stata acquistata dai Magic in cambio della nostra seconda scelta 2020 e di cash. Proviene da Iowa State ed era uno dei giocatori più giovani dell'ultimo draft. E poi ovviamente una nota di colore, che poi di colore non è, è che è un membro della Clutch Sport, ovvero la stessa agency di Anthony Davis e di LeBron James, e questo sicuramente ha aiutato Horton Tucker nell'essere scelto dai Lakers. E un aspetto notevole, poi ce ne parlerà meglio sicuramente il bro Lorenzo, riguarda le sue misurazioni alla Combine, perché alla Combine ha fatto registrare un wingspan di 7.1, che è notevolissimo, infatti è stato il secondo tra le guardie del draft, e ha fatto registrare anche delle mani gigantesche, come delle misurazioni che sono state leggermente inferiori a quelle di Kawhi Leonard, per rendere un po' l'idea del tipo di mani che abbia Horton Tucker. Quest'estate non ha potuto giocare la Summer League con i Lakers per dei problemi fisici che si è trascinato un po' per tutta l'estate, poi negli ultimi mesi è riuscito a migliorare la sua forma fisica e adesso sta giocando con i South Bay Lakers. È sicuramente un prospetto molto intrigante, perché c'ha un ball handling molto creativo, ha già dimostrato dei flash notevoli da passatore. Poi c'è un movimento molto affascinante che riguarda ad esempio Harden e Doncic, ovvero lo step back da tre, che lui ha dimostrato di saper fare, ma è sicuramente un prospetto molto acerbo, e lo dimostra il fatto che stia tirando in questo momento con il 40% dal campo e con il 30% da tre, cosa che ha fatto anche al college. Ma adesso sicuramente Lorenzo, il bro, ci spiegherà meglio che tipo di giocatore è Horton Tucker.
Tale Horton Tucker, che penso sia il talento, diciamo, su cui più punta la dirigenza tra quelli molto giovani, e lui lo è, che se non mi sbaglio è 99 o 2000, ora sinceramente non ricordo, però si parla di un giocatore di 20 anni, cosa che a vederlo in faccia e a livello di corporatura non sembra, perché comunque è un giocatore già ben strutturato a livello fisico. Ha braccia lunghissime, ha questo corpo super tonico, super muscoloso, con volume su tutto un po' tutte le parti del corpo, ecco. E si vede che è un giocatore di talento NBA, che quindi la potrà assaggiare in poco tempo. Il dubbio grosso che c'è su di lui sono sulle scelte e sulle letture. È un giocatore ancora molto selvaggio, scusami, in questo tipo di situazioni. È uno che alterna grandissime giocate di talento a grandi cazzate, ecco, per rimanere in tema, ecco. È un concentrato di cattive abitudini, perde troppi palloni per passaggi rischiosi o mal eseguiti, o magari che non sono proprio all'interno del flow del gioco, e sembra che giochi una pallacanestro completamente casuale. Però ha lampi di talento incredibili, secondo me, perché si vede nelle cose, anche qui, casuali, che non sono frutto di letture, però si vede che questo c'ha qualcosa. Ha da migliorare sicuramente il tiro, però ha capacità di slasher molto interessanti, perché comunque si muove ad alta velocità, anche con la palla. È molto forte fisicamente, e questo lo trasporta anche... appunto quando inizia a penetrare. Non ha un ball handling particolarmente avanzato, ma ha già due o tre soluzioni che sono efficaci, ecco. Quindi mentre dietro, con quelle braccia lì e quel corpo lì, si può dire, a mani velocissime, a wingspan veramente, cioè veramente un'apertura alare più che considerevole. E poi con l'atletismo, l'esplosività di cui è dotato, gli permette di giocare sulle linee passaggio. Però anche lì, zero letture, molta casualità, passami il termine. Per il resto si vede che è un giocatore di talento. Va incanalato, non è facile, soprattutto in una squadra che punta a vincere nel breve termine come i Lakers. Però questo, se c'è un progetto, ecco, a lungo termine, lui lo è. Vediamo se la dirigenza Lakers ha pazienza, e soprattutto il mio dubbio è su come lo potrà, diciamo, usare nei prossimi anni, perché se appunto la scelta è quella del titolo, come deve essere, diciamo che per lui gli spazi non ci sono tantissimi, ecco, quindi potrebbe essere anche usato come pilone di scambio.
Il secondo giocatore che andiamo a analizzare con Lorenzo è Kostas Antetokounmpo, che come tutti potete immaginare è qui per un motivo specifico, ma non solo. E come poi sarà dettagliato da Lorenzo, il ragazzo ha una serie di possibili skills che potrebbero in qualche modo portarlo a giocare in una squadra NBA con certe caratteristiche difensive, con un ritmo molto alto, quindi alla fine non è solo materiale da tempering nascosto, ma è anche un giocatore che potrebbe in qualche modo tornare utile in futuro. Giusto, Lorenzo?
Kostas Antetokounmpo, si muove in campo come il fratello senza palla, però, perché comunque è un giocatore di 2,8 m, molto magro, ma molto molto dinamico, esplosivo, è un leaper. È un giocatore che al momento non ha assolutamente lo skill set del fratello, però sa far fruttare l'atletismo in varie situazioni. Soprattutto in attacco è un rollante clamoroso, non è un grande bloccante perché comunque paga a livello fisico, come detto in precedenza, però ha coordinazione nella corsa, controllo del corpo, ha capacità di elevarsi su due piedi, quindi una spinta bipodalica molto forte. È un giocatore che comunque anche lui, per quanto riguarda l'apertura alare, il wingspan è ben dotato, così come tutta la famiglia, e quindi può raggiungere insieme a questo veramente delle altezze considerevoli, delle altezze notevoli più che considerevoli, ecco, perché comunque è un giocatore, un lob catcher di altissimo livello. Problema difensivo ovviamente è che in avvicinamento, soprattutto se lo portano spalla a canestro, non ha, diciamo, gli strumenti per tenere. L'unico strumento che ha è giocare su quelli che sono i centimetri, queste cose qui. Comunque, non è 7 piedi come il fratello, è un pochino meno, credo sia 6 e 10, quindi 2 e 8. E ecco, su di lui è un giocatore, secondo me, molto più trasferibile, nonostante i problemi dal punto di vista fisico, però molto più trasferibile rispetto a tale Norton Tucker nel breve termine. Si parla di un giocatore di rotazione, un giocatore di quintetto. Per farne un giocatore di quintetto deve fare dei grandi passaggi, però ecco, hanno rivitalizzato Howard, hanno rivitalizzato JaVale McGee. Non sottovaluterei questa cosa, quindi, perché comunque quel tipo di giocatore lì con qualche centimetro in meno, ecco. Dovrebbe essere un 5, ma non si capisce ancora se è un 4 o un 5, però come 4 ovviamente gli manca tutto il gioco di tecnica, quindi tutto il gioco frontale, gli manca il tiro, gli manca mettere palla a terra, ecco. Quindi diciamo che ora è un 5, però con discrete lacune.
L'ultimo di cui andiamo a parlare con Lorenzo è probabilmente il meno talentuoso in senso assoluto rispetto a quelli di cui abbiamo parlato dell'otto dei giovani lacustri, ovvero Devonte Kekoc. Kekoc rispetto agli altri due, infatti, è un giocatore già bello che è finito. Sicuramente il fatto di aver disputato 4 anni di college lo ha aiutato a completare il suo gioco, che si basa soprattutto di tanto lavoro sporco sotto canestro e la capacità di finire vicino al ferro con entrambe le mani. Infatti, Kekoc ha disputato un ottimo quadriennio, però non la North Carolina dei grandi, diciamo, ma la North Carolina di Wilmington, dove ha chiuso soprattutto le ultime 2 stagioni con delle doppie doppie importanti e con percentuali dal campo altissime. Quello che lo ha penalizzato, il motivo per cui non è stato scelto al draft, è fondamentalmente quello, è il fatto che sia semplicemente un centro di 2 metri e che in quasi 130 partite al college abbia solo tentato una tripla, quindi nell'NBA moderna capirete che è un lungo basso non capace da tirare, non era proprio, non capace di tirare, non era tanto attrattivo. Kekoc è stato però subito firmato dai Lakers dopo il draft, ha partecipato ai tornei di Sacramento e Las Vegas, dove ha chiuso complessivamente con 12 punti, 8 rimbalzi e mezzo, con le solite altissime percentuali. Con la firma di Antetokounmpo, diciamo, lui era in lizza con Kostas per il secondo spot da two-way player. Si credeva che il suo futuro nei Lakers fosse finito, perché infatti dopo la partecipazione al training camp e la pre-season era stato tagliato, nonostante una delle ultime partite contro Golden State fosse stato ancora una volta uno dei migliori. E invece evidentemente il training staff dei Lakers ha valutato che Devonte potesse avere delle maggiori prospettive o comunque poter essere utilizzato in maniera differente ed ha sostituito Norvell nello spot di two-way player. Quindi Kekoc attualmente uno dei due tuoi players come Kostas sta giocando un'ottima G-League partendo dalla panchina, viaggia in doppia-doppia, prende tantissimi rimbalzi in attacco e proprio sotto gli occhi di Lorenzo ha messo a referto la sua miglior prestazione dell'anno segnando 32 punti e catturando 16 rimbalzi. Purtroppo proprio nelle ultime ore ha avuto una piccola frattura al piede. Ha saltato le ultime due partite, quindi chiedo scusa, non le ultime ore, ma gli ultimi giorni, e dovrebbe saltare qualche settimana. Ma vediamo cosa ne pensa il bro di Kekoc.
L'ultimo, che è anche quello più, diciamo, particolare, è Devonte Kekoc, che è un 5, un giocatore interno, è molto undersized, perché io dubito che arrivi ai 2 metri. Però, come abbiamo visto con altri giocatori in NBA, la prima idea mi va proprio all'altra sponda di Los Angeles, ai Clippers, da Montrezl Harrell, che però è già un pochino più alto rispetto a lui. Questo è un giocatore, è uno small ball 5, ma uno small ball 5 che ha tutte le caratteristiche belline e carine da mettere in contesto NBA, perché comunque è un giocatore di grandissima forza fisica e di grandissima aggressività. Un giocatore dalla cattiveria agonistica elevatissima, è un giocatore esplosivo che non ha, ecco, doti di salto incredibili, ma è rapidissimo nel saltare. C'ha il second e third jump che sono, secondo me, tra i più veloci da quelli che ho visto allo showcase. Che comunque parliamo comunque di un evento dove l'aspetto atletico è molto accentuato, ecco, diciamo che c'è degli atleti che sinceramente si vedono da pochissime altre parti. Lui, da questo punto di vista, è uno che mi piace un sacco perché mette palla a terra in traffico, ha tantissime, ha una varietà incredibile di chiusure con la mano destra, soprattutto. Credo abbia anche un po' di medio raggio e soprattutto è intelligente. Nel senso, non nel senso di letture, ma nel senso di rubare il tempo a giocatori meglio strutturati, più alti, più grossi, dei 5 che sono de misure. Ora, la partita quella che ha giocato contro i Texas Legends a Showcase è stata un po' particolare perché davanti, secondo me, aveva uno dei lunghi più ignobili. Ci sono G-League che è Moses Brown, tra l'altro un altro prodotto di Los Angeles, visto che era UCLA l'anno scorso. Però ecco, no, io l'avevo vista anche a Portsmouth e l'idea era quella. Sinceramente, fatico sempre a vedere giocatori di quella stazza lì provare a fare il passo in NBA e avere la stessa efficacia, anche se in pochissimo tempo, perché comunque alla lunga la differenza di misure la paghi è anche cara. Però è sinceramente molto interessante. Ah, è uno che gioca duro tutti i possessi. È uno che a rimbalzo ha delle mani incredibili, sembra abbia calamite. Un po' perché lui ha veramente un grandissimo tempismo e anche naso per il rimbalzo, ma un po' perché appunto c'è rapidità e c'ha queste mani che sono molto molto forti. È interessante perché secondo me di lui se ne può fare una cosa di rotazione, così come si pensava a Grant Williams. Lui è un pochino più scarno difensivamente rispetto a Grant Williams di Boston, che secondo me invece, ecco, è un genio, un professore. Però interessante, secondo me è interessante proprio in un contesto tattico. È un two-way. Gli è stato fatto il two-way, che non è tanto, penso, neanche un mese, rinunciando ai diritti su Zach Norvell. Quindi diciamo che comunque loro qualcosa hanno visto. Poi vediamo come viene trattato questo two-way, che solitamente il two-way è una cosa della serie mettiamolo in valutazione, mettiamolo sotto radar, però può finire anche che l'anno dopo si ritrova senza contratto a girare per Cina, Europa e quello che sono. Quindi, però, Già il fatto che abbia rinunciato a Zach Norvell per andare su Devonte Keiko, che qualcosa ti potrebbe dire, ecco.
Davvero interessanti questi contributi audio. Io vi giro immediatamente una domanda. Secondo voi, chi può essere tra questi tre un giocatore utile per il futuro dei Lakers? Io personalmente sono stato immediatamente attirato da Horton Tucker, che per qualità fisica mi sembra che in questa NBA ci possa stare. Vedremo che cosa riusciranno a tirarne fuori, se farà mai il roster dei Lakers.
Guarda Mammut, se i Lakers fossero quelli di 2 anni fa, ti direi sicuramente Horton Tucker perché è un giocatore interessantissimo, però tutto da sviluppare. E come diceva il bro, i Lakers in questo momento giustamente vanno per l'anello e quindi probabilmente non hanno nel tempo, nella voglia, tra virgolette, di sviluppare un giocatore di questo tipo perché io credo ci vogliano almeno 2 anni per poter vedere che tipo di giocatore è Horton Tucker, perché è grezzissimo, ha delle scelte discutibili, ma per l'appunto le sue misurazioni sono eccezionali, soprattutto per una guardia come lui. Ha dei movimenti naturali come lo step back da tre che ci fanno, tra virgolette, sognare, però non vedo come possa avere spazio fin da subito ai Lakers, però credo che potrebbe essere utile eventualmente in uno scambio, perché qualche squadra potenzialmente interessata a svilupparlo e a vedere cosa può essere questo giocatore tra 2 o 3 anni ci potrebbe essere onestamente, anche se al momento ha dimostrato poco, però ci sono alcuni elementi interessanti da valutare.
Io per non sovrappormi con quello che ha detto Giuseppe, aggiungo solo che Tucker, infatti, se fosse già a livello di sviluppo di Kekoc, probabilmente sarebbe quel famoso giocatore che cerchiamo che possa difendere sulle guardie ali grosse, perché ha un'apertura alare sterminata e poi in difesa qualcosina già lo fa. Guardarlo e pensare che è un 2000 fa impressione, cioè ha un fisico fatto e finito pazzesco, come ha detto anche il Bro nel suo contributo. Gli altri due invece, Kostas è quello probabilmente meno talentuoso dei tre allo stato attuale, che però potrebbe diventare utile se ben sviluppato, mentre Kekoc come tipologia di giocatore a me piace, però in realtà andrebbe a fare le stesse cose che fa Howard, non essendo Dwight Howard, soprattutto in difesa. Lui è molto forte fisicamente negli short roll, dopo il blocco riesce a farsi trovare sulle linee di passaggio e a finire con entrambe le mani, però in questo momento non è quello che ci serve. Come per Horton Tucker, probabilmente l'anno scorso, 2 anni fa, sarebbe stato il nostro centro titolare con
Tarik
quello che aveva
Black. Sì,
più completo e più preparato tecnicamente. Lui tira bene, finisce bene con entrambe le mani. Black era più grezzo, per parlare, diciamo, di questo. Quindi
l'ultimo anno
sicuramente è un giocatore che se venisse in Europa dominerebbe in Eurolega e in NBA, se non mette un tiro da tre a crescere non può crescere, quindi direi che non solo ai Lakers in generale, solo in una squadra che sta tankando potrebbe andare a fare produzione. È troppo sottodimensionato per il gioco che fa.
siamo in chiusura. Questa settimana affronteremo i Cavs, tre partite di nuovo. Affronteremo in casa i Cavaliers stanotte, i Magic nella notte tra mercoledì e giovedì, e andremo a Houston nella notte tra venerdì e sabato. Un pronostico, Nello?
Ma ottimisticamente io penso che si vincerà con Cavs e Magic. E poi in realtà io però, Davis è dato che ritorna per stanotte, no? O lo tengono fuori pure stanotte?
Dovrebbe giocare.
Questionable, quindi 50 e 50, però secondo me gioca.
Beh. Allora, secondo me se torna e mette dentro un po' di benzina ce l'andiamo a giocare a Houston. Se invece non torna e torna solo con i Magic, quindi con Houston sarà ancora un po', come si dice, incriccato, allora facciamo 2 a 1. 2 vinte e 1 a
Giuseppe?
pezzo.
Secondo me faccio il Luca della situazione e dico 3-0. 3-0 perché contro Cavs e Magic, onestamente, se siamo al completo non dovremmo avere problemi. E poi, onestamente, mi interessa molto vedere come ci accoppiamo contro Houston. E secondo me non ci accoppiamo neanche malissimo, perché abbiamo tanti giocatori che possiamo buttare addosso, letteralmente buttare addosso ad Harden, cioè KCP, Bradley, Green, giocatori che possono fare un discreto lavoro su di lui. E poi sotto canestro con Davis, Howard e McGee ce la possiamo giocare tranquillamente contro Tucker e Capela. Quindi secondo me ci accoppiamo abbastanza bene, però mi interessa vedere che tipo di situazioni di gioco si creano in questa partita, ma per quanto riguarda il pronostico ci potrebbe stare un 3-0.
Giova?
Io dico 2-1, secondo me quella con i Magic la perdiamo perché non arriviamo a 10 in doppia cifra e perché a Houston invece andremo a dimostrare che contro le contender, anche in trasferta, quelle importanti ce la possiamo giocare.
Concordo con Giova, stanotte dovrebbero esserci sia LeBron che Davis, quindi la do per vinta. I Magic, non sono così terribili, anzi ci hanno anche fatto soffrire abbastanza l'ultima volta che li abbiamo incontrati contro Houston. Io mi aspetto una partita giocata per vincere. Anche perché ne abbiamo già lasciate due con i Clippers, Houston è fondamentalmente forse realmente la terza forza ad ovest e dobbiamo mandare un messaggio, secondo me bisogna portarla a casa. Quindi
Anche perché Houston è la prima di un ciclo importante, nell'arco di pochi giorni poi andremo ad affrontare anche Philadelphia e Boston, e quindi io credo che l'obiettivo sia di vincere almeno due di queste tre, in trasferta, in casa delle contender, dopo aver perso appunto, come diceva Davide, due volte con i Clippers, una volta a Milwaukee, dobbiamo dare un segnale.
perfetto, siamo in chiusura, io saluto tutti, ciao Nello,
Ciao a tutti. Ciao
ciao Giuseppe
a tutti, soprattutto a Pasquale Laricchia.
e ciao Odino.
Ciao a tutti.
Pasquale Serrot, siamo in chiusura, un saluto a tutti e appuntamento la prossima settimana. Ciao!